Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore.
La parola di Dio di oggi ci pone una domanda bella, costruttiva, che c'è al centro della nostra vita, che cosa dà senso davvero a tutto il nostro vivere. Allora voglio ricordare una preghiera che penso tutti noi abbiamo imparato quando eravamo bambini, quando ci alzavamo e la mamma, il papà o qualche fratello o sorella maggiore ci aiutava a dire, la recito tutta proprio insieme con voi, voi seguitemi anche con la voce se la sapete. Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro tutte le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. E poi c'era anche quella della sera, che poi lascio alla vostra iniziativa. E mi pare molto bello che Gesù, in dialogo con questi dottori della legge, ci ricordi che c'è un comandamento grande, che è proprio questo, di un Dio innamorato di ciascuno di noi. Vedete, a volte, intanto c'è qualcuno che non crede, e noi lo rispettiamo e preghiamo per lui e cerchiamo con la nostra vita di testimoniare la nostra fede facendo vedere che credere dà profondità e senso a tutta la nostra esistenza. Ma noi stamattina siamo dei credenti, siamo qui in chiesa, però a volte il nostro rapporto col Signore non è proprio come Gesù l'ha descritto, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, cioè un rapporto vitale. E molte volte abbiamo di Dio ancora un'idea un po' da manovratore, cioè Lui è là, noi siamo qui, Lui guida le cose in un modo strano perché a volte succedono fatti che noi non faremmo assolutamente, e far morire un bambino piccolo di una malattia o altre cose che ci addolorano profondamente, per cui questo Dio lo guardiamo un po' come un manovratore e questo certamente non è il grande comandamento, questo non dà senso alla vita, questo vuol dire ancora essere fermi a una visione, direi, costruita dall'uomo. Io direi che l'uomo intelligente, pensoso, davanti alla ricchezza del creato, davanti a cose bellissime che Dio ha creato, dovrebbe essere capace davvero di dire, ma non sarà mica nato tutto per caso, ci sarà qualcuno che l'ha fatto. Ma questo, direi, purtroppo oggi non è più neanche condiviso, ma mi sembra elementare. Ma c'è un passaggio enormemente più bello, più grande, che è avvenuto nel momento in cui questo Dio ha deciso di entrare nella nostra storia per mezzo di Cristo. Ecco, vedete, la grande differenza fra qualunque altra religione, quella cristiana, è l'affermazione che Dio non è rimasto là lontano dall'uomo, ha deciso di assumere tutta la storia umana e di essere presente ogni istante dell'esistenza di ogni creatura, presente con il suo amore per poterci dare senso alla vita e farci comprendere qual è il progetto che lui ha su di noi. E tutto questo si è rivelato nella persona di Cristo. In lui, vero Dio come il Padre e per questo risorto, vero uomo come noi e per questo morto sulla croce, in lui troviamo davvero il volto di Dio, il volto di un Dio talmente innamorato di ciascuno di noi da mandare suo figlio a dare fino all'ultima goccia del suo sangue perché potessimo anche noi accedere a questa comunione profonda d'amore che durerà per tutta l'eternità. E quindi nella persona di Gesù noi troviamo davvero la risposta a tutte le nostre domande, il modello anche della nostra vita. Noi dovremmo essere degli imitatori di Cristo. L'imitazione di Cristo dovrebbe essere davvero un desiderio profondo di diventare come Lui, di pensare come Lui, di vivere come Lui, di amare come Lui. Pensate a Francesco d'Assisi, che in questo desiderio profondo di essere come Cristo si sente rispondere da Cristo stesso con le stigmate che si imprimono sul suo corpo e quasi a dire: mi assomigli talmente tanto che mi permetto di regalarti questi segni della passione e della risurrezione che sono le piaghe gloriose con cui sono stato crocifisso. Dovremmo essere anche noi in questo grande desiderio di essere totalmente immedesimati con Cristo nel modo di vivere, nel modo di pregare, nel modo di relazionarci con le altre persone. Allora io penso che dovremmo oggi accogliere la parola di Dio che ci chiede di mettere al centro il grande comandamento e intanto conoscerlo bene. Voi certamente ricordate come nei Vangeli c'è una specie di progressione. Dai 10 comandamenti, che pure rimangono un punto di riferimento fondamentale per i capisaldi della vita umana, quando chiedono a Gesù qual è il comandamento più importante, Gesù ne dà uno che riassume due aspetti che a volte noi separiamo e Gesù ci dice: no, sono la stessa cosa, amare Dio e amare i fratelli, prendere sul serio quel Dio che ti ha creato e che ti ha messo a vivere in mezzo ai tuoi fratelli, ma che ha creato ognuno dei tuoi fratelli che è presente in ciascuno di loro come in te, e quindi stabilire le stesse relazioni che lui stabilisce con noi e con ciascuna delle persone attorno a noi. C'è una persona che mi viene incontro e mi vuol fare del male, ma pensate, Dio sta amando quella persona, è suo figlio, Dio la ama, la vuole salvare. Allora il mio atteggiamento non può essere come l'avrei davanti a una belva feroce che non ha una coscienza. Capite il coraggio di Gesù di dirmi: tu devi pregare per i tuoi nemici, devi volergli bene, volere quello stesso bene che Dio gli vuole, che è quello che smettano di fare il male, si convertano e vivono d'amore anche loro. Allora capite che come credere in un Dio innamorato che mi ama davvero e salva la mia vita con sicurezza, con fedeltà, nonostante tutti i miei peccati, ma salva anche la vita di tutte le altre persone che sono attorno a me, mi mette nella posizione di costruire relazioni interpersonali basate su criteri che non sono quelli del mondo di oggi. Allora la prima lettura ci ricordava almeno come comportarci con un forestiero, e ne abbiamo in casa di forestieri, eh? Poi ci diceva le vedove, gli orfani, cioè le persone che hanno perso gli appoggi umani, e oggi c'è anche il problema del lavoro, dove si perdono davvero gli appoggi umani, e la vecchiaia, e non avere più nessuno che ti cura, che ti segue. Poi nella prima lettura tocca anche l'usura, gente che dà dei prestiti e poi strozza le persone con l'usura. O il pegno, si usava come un po' di meno oggi, a portare un oggetto al banco dei pegni e poi poterlo riscattare. Allora, se la prima lettura finisce dicendo che Dio ascolta il grido dei poveri e se ne fa lui il vendicatore, e questo ci fa capire che l'amore di Dio non posso confinarlo in una chiesa. Questo forse è ancora una cosa che dovremmo cambiare più profondamente. Veniamo a pregare, celebriamo l'Eucaristia, sommo rito di lode al Signore, e poi magari nel nostro cuore non c'è né un sentimento di comunione, scambiatevi un segno di pace, ma quel segno di pace è veramente un segno che corrisponde a un atteggiamento dello spirito. Allora capite come a volte siamo un po', direi, quasi schizofrenici. Un'ora di messa pregata bene, una comunione in cui diciamo: Signore, ti ringrazio, ti voglio bene, ti raccomando la mia famiglia. Poi usciamo e cominciano a prevalere i problemi del comportamento poco civile di qualcun altro, questo fratello che mi tratta male, i miei soldi, devo schiacciare magari il mio collega di lavoro per passargli davanti, prendere uno stipendio più alto. Cioè, allora capite questa schizofrenia di pensare che di avere un Dio che si accontenta di una formalità o anche di un cuore vero, ma per un'ora alla settimana, e poi di avere una vita totalmente, direi, dissociata da quello che noi crediamo. Allora, quando Gesù ci dice, no, i due comandamenti sono uno solo, è Dio per primo che ti ama gratuitamente, non sei tu che hai cominciato ad amarlo. San Giovanni nella sua lettera lo dice chiaro, è Lui che per primo ci ha amati quando noi eravamo ancora peccatori. E a partire da questo dono gratuito, fedele, che non verrà mai meno, devo avere il coraggio di amare il fratello che vive con me. Devo imitare Cristo nel donare la vita e credere davvero che è in questo dono d'amore, in questo servizio, in questa solidarietà che si realizza il suo progetto, il progetto di Dio che vuole il bene delle persone che sono attorno a me. Allora capite che è religioso, è culto di Dio, non soltanto la celebrazione di un sacramento, la mia preghiera, ma è culto di Dio ogni gesto d'amore che io compio nei confronti di qualunque persona, e soprattutto quando non è un interesse, quando non è semplicemente che io ti voglio bene perché tu dopo devi voler bene a me. Capite proprio l'atteggiamento che Cristo ha avuto per ciascuno di noi. Ci sarebbero mille altre cose ovviamente su cui riflettere davanti a una pagina di Vangelo così. Io termino con una preghiera come ho iniziato, e la preghiera la prendo dal cuore di un innamorato di Cristo che è Paolo VI. La Chiesa ci ha additato in lui un cammino di santità, e Paolo VI, qualcuno di noi lo ricorda, questo Papa che ha concluso il concilio e ha affrontato il 68 e tutte le altre cose che sono avvenute nel mondo, e che ha sempre messo al centro la sua fede genuina nella persona di Gesù. Vorrei chiedervi di fare nostre le sue parole. È una preghiera a Cristo. Lui l'ha intitolata "Tu ci sei necessario, o Cristo". Ecco, la reciterò ad agio in modo tale che ciascuno di noi possa partecipare e farla diventare una risposta al Vangelo di stamattina, una dichiarazione d'amore. O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario. Necessario per vivere in comunione con Dio Padre, per diventare con te, che sei il Figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi, per essere rigenerati nello Spirito Santo. Tu ci sei necessario, o solo vero Maestro, delle verità recondite e indispensabili della vita, per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo. Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, per scoprire la nostra miseria e per guarirla, per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità, per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono. Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della sofferenza e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione e dalla negazione e per avere certezze che non tradiscono in eterno. Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio con noi, per imparare l'amore vero e camminare nella gioia e nella forza della tua carità, lungo il cammino della nostra vita faticosa, fino all'incontro finale, con te amato, con te atteso, con te benedetto nei secoli.